Condivido lo schermo e apriamo e leggiamo il Vangelo. Vedete tutti? Sì.
Sì.
Giunsero sulla riva, sull'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, uscito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe. E nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene, spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe. Fra le tombe, scusate, qualcuno si collega. Continua, fra le tombe e sui monti gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse e gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Gli diceva infatti: Esci, spirito impuro, da quest'uomo. E gli domandò: Qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non li lasciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: Mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato, seduto, vestito e sano di mente. Lui che era stato posseduto dalla legione ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise. Ma gli disse: Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporre le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una folla che aveva perdite di sangue da 12 anni, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che usciva da lui, si voltò alla folla dicendo: Chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: Chi mi ha toccato? Egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, avendo udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: Non temere, abbi soltanto fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati fuori tutti, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa fanciulla, io ti dico alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Eccoci, adesso possiamo togliere la cosa così ci rivediamo noi. Se poi volete, rimettiamo lo schermo. C'è un rumore, lo sentite anche voi? Non
No.
sentite un rumore? No.
No.
Allora lo sento solo io, è colpa della mia macchina. Allora. Per capire questa pagina del Vangelo, che è una vera e propria catechesi battesimale, dobbiamo prima di tutto ricordare una cosa che forse avete tutti presente. Prime comunità cristiane, soprattutto nelle comunità cristiane di Paolo, da cui dipende la comunità di Marco, il linguaggio battesimale è un linguaggio che parla di morte e di vita. Lo ricorderete perché si legge la notte di Pasqua. Voi siete morti con Cristo al peccato per risorgere con lui ad una vita nuova. Quindi, il discorso sul battesimo si fa parlando di morte e di vita. Essere battezzati significa morire al male, lasciare tutto quello che c'è di negativo per entrare in una vita nuova, per sorgere con Gesù. Morti e risorti, rinati, nati di nuovo. Nati un'altra volta. Renato è il nome forse più battesimale che ci possa essere. Una volta, se volete sorridere, un prete rifiutava di battezzare uno col nome di Renato perché secondo lui non c'era un San Renato. Se c'è un nome adatto per il battesimo è proprio Renato. Ecco, il linguaggio battesimale della prima comunità cristiana è un linguaggio morte-vita, morti al peccato, vivere una vita nuova. Perché ho insistito su questo? Perché, se avrete notato, tutto il capitolo che abbiamo letto è incentrato sulla morte, indemoniato, che lo ripete, come avete notato, adesso ve lo rifaccio notare due o tre volte, costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato. E poi più avanti, continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Quindi vedete, è un uomo che vive nel mondo della morte, così come la donna che è in mezzo alla folla e che perde sangue, è una donna che sta morendo, perché come sapete per gli antichi il sangue è la fonte della vita. Loro non capivano quasi niente, ma vedevano che se uno aveva una ferita grave e perdeva tutto il sangue, moriva. Quindi anche questa donna è una donna che sta morendo. Così come è morta la ragazza
Via del
di cui
Centurione.
si parla nell'ultimo piccolo episodio, la risurrezione della figlia di Gairo. Se volete una curiosità per sorridere un po' e per comprendere la distanza che c'è tra noi e chi ha scritto il Vangelo e anche l'incompetenza di chi traduce il Vangelo, voi abbiamo letto due volte, la bambina non è morta, ma dorme. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui entrò dove era la bambina. Vedete, tre volte hanno tradotto bambina. E subito, qui adesso si convertono. La fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti 12 anni, al tempo di Gesù. Se aveste detto a una ragazza di 12 anni, sei una bambina, dice: ma che me sta a piangere? Io mi sto per sposare. A quel tempo la maturazione avveniva molto presto. Il primo menarca, le prime mestruazioni, significava che una era pronta per sposarsi. Quindi si poteva tradurre ragazza, ma non bambina, perché per chi scrive, quella non è certamente più una bambina, anzi è una persona entrata ormai nel mondo degli adulti. Allora, ritorniamo sul primo episodio. Episodio molto occupano di liturgia. Non si rassegnano a pensare che il Vangelo sia composto in gran parte di racconti simbolici. Racconto è un po' troppo strano, la gente non capisce. E allora che facciamo? Non glielo facciamo leggere. Difatti, la maggior parte dei cristiani che io ho conosciuto non conosceva l'episodio dell'indemoniato che ha dei dentro ben 2000. La domenica questa parte non si legge mai. Se leggete il Vangelo di Marco, vedete che è un racconto che qui è una quindicina di righe. Nel Vangelo di Marco sono soltanto 5 o 6, perché Marco non, scusate, Matteo non lo capisce e quindi ne fa un breve riassunto. Poi, siccome un indemoniato è poco, ne mette due e così gli sembra più credibile il racconto. Credo appaia evidente anche a voi che qui ci troviamo di fronte a un racconto simbolico. È un racconto che ha un simbolismo potentissimo, è uno dei racconti, secondo me, più belli e più forti del Vangelo di Marco. Non so chi abbia avuto la genialità di raccontare una storia del genere. Una storia che appare a ogni persona che ha un minimo di lume della ragione, una storia incredibile, come fattarello accaduto. Allora vediamo un pochino di entrarci dentro. Vedete che quest'uomo viene mostrato in tutta la sua violenza. Costui aveva la sua dimora tra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene, spaccato i ceppi e nessuno riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. una immagine, se volete, potente della violenza. La violenza in cui i primi cristiani si sentono immersi. È la violenza del mondo romano, la violenza in cui c'è una grande schiavitù, in cui si va allo stadio per vedere gente che si uccide, in cui c'è guerra continua, in cui c'è una mancanza totale di rispetto dell'uomo e una totale violenza. Violenza verso gli altri, ma avete visto che qui questo non solo fa male agli altri, non solo spacca le catene, non solo è una manifestazione di violenza, ma gridava e si percuoteva con pietre. Fa male agli altri e fa male a se stesso. La violenza non fa soltanto male agli altri, ma fa male a se stessi, sciupa la vita. Ecco la situazione da cui il credente, il cristiano, deve uscire. È il mondo della morte, è il mondo del male, è il mondo della violenza, è il mondo dell'ingiustizia da cui bisogna essere liberati. Per essere liberati bisogna cacciare i diavoli. Noi non parliamo più di diavoli, bisogna cacciare il male, questo male che, come abbiamo detto, è soprattutto violenza. E allora si racconta che il dialogo tra Gesù e questo spirito impuro, prima sembra uno, poi Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. Non li cacciasse, quindi mo diventano più d'uno.
Legione.
C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono. Mandaci in quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 porci, quindi 2000 diavoli, sono un po' troppi effettivamente. Ma a Marco interessa che questi porci siano parecchi, perché il cuore di tutto questo racconto sono proprio questi porci. Questi porci che a questo punto non vanno più considerati come simboli del diavolo, come succederà insieme al caprone nella storia della Chiesa. Questi a questo punto sono proprio porci, sono maiali, cioè sono soldi. È roba che questi bravi geraseni, se sono dei buoni ebrei, non mangiano. Ma lì ci sono i legionari romani, quelli un po' de bistecche, de maiale gli fa piacere, un maialino arrosto è di gran gusto, come sanno quelli che sono stati in Sardegna. Quindi si tratta di un capitale, perché 2000 maiali non sono pochi. I mandriani, cioè i custodi, fuggirono allora e portarono la notizia alla città e nelle campagne. E la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù. Seguite con attenzione queste parole, perché questo secondo me è un capolavoro assoluto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato. Ricordatevi l'indemoniato come l'abbiamo visto descritto nelle prime righe. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato, seduto, vestito, sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Non avevano paura, non si era parlato di paura prima, di fronte a quella violenza dell'uomo, si parla di paura adesso, di fronte a un uomo seduto, vestito e sano di mente. Perché si spaventano? Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi, i Geraseni, si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Tu vieni qui, cacci i diavoli, ci fai passare dalla violenza ad essere sani di mente, ma questo ci costa i porci. Preferiamo i porci all'uomo sano. Ecco la condizio sine qua non con cui si può cominciare un discorso sul battesimo. Se vuoi entrare nella comunità cristiana, se vuoi seguire Cristo, devi fare una scelta radicale. Non puoi preferire i porci all'uomo sano. Porci, metteteci tutto quello che volete. Potere, soldi, benessere, ricchezza, tutto quello che volete. Tutto non può passare davanti all'uomo sano. Se il potere umilia l'uomo, bisogna andare oltre, eccetera. Se preferisco la ricchezza all'uomo sano, al benessere spirituale, fisico dell'uomo, allora io è inutile che cominci il cammino cristiano. Quindi questo è il discorso che si fa all'inizio. Allora, tu vuoi cominciare il cammino per diventare cristiani, un cammino che a quel tempo durava poco, non è come il cammino dura per tutta la vita. Se vuoi cominciare il cammino per diventare cristiano, devi fare una scelta, preferire l'uomo sano al denaro, alla ricchezza, al potere, alla carriera, a tutto. Mi fermo un momento se avete qualche cosa da dire. Nessuno dice niente?
Siamo stravolti. Mi meraviglia l'aspetto dei diavoli che se ne vanno, che chiedono pietà e se ne vanno tutti impauriti. È una cosa che mi sembra un po' strano.
Tutto è strano, signora, ma qui si tratta di un racconto, come ho detto, simbolico. Ecco perché se
Boh.
non si capisce il simbolo, se non si capisce che qui si parla di poesia, qui si parla di invenzione di una persona che deve essere un genio, secondo me. Perché pensare di far chiedere ai diavoli di andare via dal territorio, perché il diavolo viene per starci nel territorio, non ci far andare via, e se vuoi mandaci nei porci. Insomma, questi poveri diavoli che hanno paura di essere mandati all'inferno e preferiscono andare nei porci, è tutto, siamo sul ridicolo. Siamo sul racconto di una persona, secondo me, geniale, che ci vuole parlare soprattutto dei porci. Cioè, porci, l'abbiamo detto, metteteci quello che volete. La violenza, cioè, scusate, il denaro, il successo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui di questo si parla. Si parla del mondo in cui si vive. Noi viviamo in un mondo di violenza, in un mondo in cui l'uomo non è rispettato, in un mondo pieno di male, in un mondo in cui c'è la schiavitù, in un mondo in cui c'è la guerra. Perché c'è la guerra? Perché uno vuole conquistare un altro popolo. Perché c'è la schiavitù? Perché io voglio arricchirmi con il lavoro di un altro che rendo come una cosa. Ecco, se io voglio andare oltre tutto questo, se io voglio superare questo mondo che i primi cristiani chiamano il mondo della morte, il mondo della negatività, il mondo del male, io debbo rinunciare a cercare di arricchirmi sempre di più, ad avere sempre più potere, a dominare sugli altri uomini, a fare uomini schiavi. Io devo preferire l'uomo sano, devo amare l'uomo libero, l'uomo capace di vivere una vita piena. Andiamo avanti?
Sì, sì, andiamo avanti.
Andiamo avanti. A questo punto c'è il racconto della donna che perde sangue. Questa donna, anche lei, come abbiamo detto, sta morendo, sta perdendo lentamente il sangue. Non la si può far morire come la bambina che è morta, perché questa donna deve professare la propria fede, deve scegliere di seguire Gesù. Ma ancora una volta, questo è un pallino di Marco, tra questa donna che vuole liberarsi dalla sua morte e Gesù, c'è una folla che gli impedisce di avvicinarsi, e lei deve superare questa folla, deve avvicinarsi e fare una cosa, anche questo per noi non è semplice capire, una cosa che, se dovessimo usare un linguaggio moderno, a quel tempo non si usava per fortuna questo linguaggio, una cosa che la manderebbe all'inferno. Cioè lei, che è una donna che perde sangue, tocca un uomo, lo rende impuro. Il bisogno che questa donna ha di incontrare Gesù gli permette di superare la folla di cui abbiamo già parlato, la folla che è la mentalità del mondo. Pensate alla folla che è tutto il mondo romano, la violenza, l'aspetto negativo del mondo romano. Questa folla che questa donna si sente pesare addosso, e superare anche la legge, perché la legge gli impedisce di avvicinarsi a Gesù, di toccarlo, nemmeno la veste gli può toccare. Lo rende impuro, perché sapete che gli antichi hanno orrore del sangue, quindi una donna che ha le mestruazioni, se la sfiori, se la tocchi, diventi impuro, devi andare al tempio a fare le purificazioni, a fare tutti i riti, perché sei stato contaminato. Sono cose che appartengono a quel mondo. Dunque questa donna deve andare al di là della folla, deve andare al di là delle regole, per avvicinarsi a Gesù. E questo viene sottolineato in questo racconto che diceva: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvato. E subito si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Sembrerebbe tutto finito, e invece tutto comincia adesso. Subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla e disse: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Ecco, vedete ancora l'insistenza sulla folla. Ed egli, seguite lo sguardo di Gesù, guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Non gli disse, non c'è scritto, gli disse quello che era successo. Gli disse tutta la verità. In greco, è una delle poche parole greche, non vi affliggerò, è pasen telaleteian, cioè è veramente la professione di fede. Questa donna ha il coraggio di uscire, ha il coraggio di prendere per mano Gesù, ha il coraggio di incontrare lui, di fare propri i suoi valori, valori che la fanno una donna nuova, una donna, per usare il termine loro, stava morendo, adesso vive. Vive e può professare la sua fede, può dare la sua adesione. Questa non è una persona morta, questa è una persona viva che può uscire dalla folla e con coraggio dire: io sono diversa, io sono viva, io ho scelto, io professo la fede. La professione di fede che noi abbiamo ridotto a un banale credo che diciamo la domenica era un momento importantissimo del cammino dei primi cristiani, non dei primissimi, nel cammino verso il battesimo. La professione di fede, cioè l'accettazione del Vangelo, dei valori di Gesù, la scelta di camminare con Lui, di seguire la sua strada, di diventare con Gesù, come dirà Paolo, una cosa sola. Quindi questa donna passa dalla morte alla vita, si ferma il flusso del sangue, non è più una donna che vive nel mondo della morte, ma sceglie di entrare nel mondo della vita, esce fuori con fatica da questa folla e finalmente può dire: io credo, io ti seguo, io vengo con te. A questo punto si arriva verso la fine, si va nella casa di Gairo e lì c'è questa ragazza, abbiamo detto non si tratta solo di una bambina, ma si tratta di una persona adulta. Però prima c'è una insistenza su questa morte. Stavano ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? È morta, non c'è più niente da fare, quindi perché disturbare ancora il maestro? Gesù disse: non temere, abbi soltanto fede. Quindi, per uscire dalla morte, per risorgere, occorre, lo abbiamo già detto parlando della donna che perde sangue, occorre avere fede. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrando disse loro: perché vi agitate e piangete? Non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Guardate anche qui la forza del simbolismo. C'è tutta questa gente, giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. La gente urla, piange, perché vede intorno a sé tutto il male e la violenza, perché sente il peso del mondo della morte. Ma quando c'è qualcuno che gli dice: puoi uscire, puoi vivere, puoi liberarti da tutta questa negatività, puoi liberarti dal male, puoi liberarti dalla violenza, puoi liberarti dall'egoismo, lo deridevano. Non è possibile. Il mondo è così, non c'è niente da fare. Guardate questo lo deridevano, come è una parola, lo deridevano. Ma io penso che voi forse un pochino, spero solo un pochino, abbiate sperimentato nella vita questa derisione. Quando di fronte a una scelta di fare un po' più di bene, di donarti un po' più, di andare come ha fatto Leonardo in Africa, qualcuno ti dice: ma chi te lo fa? Ma perché non te fai i fatti tuoi? Ma perché non te stai a casa tua nel tuo lavoro? Perché vai così? Ecco, non è possibile vivere in questo mondo l'amore, non è possibile vivere il dono di sé, non è possibile amare. Questo, chi decide di farlo, trova spesso intorno a sé la derisione. Il mondo è quello che è, non c'è niente da fare. Ecco la frase di Gesù: non temere, abbi soltanto fede. La ragazza è morta, è veramente morta, ma può risorgere. È il linguaggio del battesimo. Quando tu sei riuscito a scegliere tra l'uomo sano e i porci, sei riuscito a scegliere l'uomo sano, quando hai superato la folla, quando hai avuto il coraggio di scegliere e professare la fede, allora puoi cominciare il tuo cammino di vita nuova, allora puoi sentirti un uomo risorto, che non ha risolto completamente il combattimento con il male, questo lo vedremo ancora, ma che può finalmente dire: io ho cominciato il cammino per lasciare dietro le mie spalle il mondo della morte e per andare verso il mondo della vita, per cominciare a vivere la vita della libertà, la vita dell'amore, la vita della gratuità e del dono di sé. Ecco, prese per mano la ragazza e le disse: Talita cum, che significa fanciulla, alzati. La fanciulla si alzò e camminava. Aveva 12 anni e tutti furono presi da grande stupore. E la conclusione, ancora il pallino di Marco, non sa come fare, poverino, lo ripete quasi ad ogni pagina, raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Non raccontate queste cose come fattarelli, si tratta di simboli, e disse di darle da mangiare. Non mi sembra strano questo, una ragazza che è morta si alza e cammina e Gesù dice di darle da mangiare. È un po' curioso, no? Il prossimo capitolo parla di mangiare. Comincia un'altra catechesi, quella sull'Eucarestia. Dopo il battesimo si passa all'Eucarestia, cioè a condividere il pane, ma di questo parla il sesto capitolo. Un'altra catechesi che sarà non più la catechesi battesimale che diamo per scontata, ma una catechesi eucaristica, e vedremo in che modo i primi cristiani fanno il catechismo sull'Eucarestia. Ora, se voi ricordate, ricordi lontani per me, ma ancora abbastanza vivi, il catechismo che imparavamo, il catechismo di Pio X, domandine e rispostine, vedete quanta distanza c'è tra il modo di fare il catechismo dei primi cristiani, il modo di catechismo del Vangelo, e quello a cui poi abbiamo ridotto il catechismo, a cui quel, stavo per dire delinquente, ma lo ritiro, a cui quel delinquente di Pio X ha ridotto la fede cristiana. Bisognerebbe censurare il delinquente, perché è un santo Pio X. Ma lasciatelo, va, che gli fa bene. Si convertisse, almeno nell'aldilà. Un uomo che ha fatto soffrire indecibilmente un sacco di gente. Va bene, andiamo avanti. Dicevo, per fare un discorso serio, la differenza che c'è tra il catechismo che abbiamo fatto noi e questo catechismo. Un catechismo fatto di simboli. Il catechismo che abbiamo fatto noi era fatto di formulette, di parole, di formulazioni che volevano essere precise e che inevitabilmente invecchiano, inevitabilmente muoiono, dopo un po' non hanno più significato. Questi invece simboli possono parlare a me e parleranno fra 2000 anni, perché sono simboli e dentro il simbolo io posso ritrovare me stesso e rielaborarlo e riadattarlo alla mia vita. E allora ciascuno leggerà il simbolo non come una formuletta da mandare a memoria, ma come un'esperienza da ritrovare in se stesso, da ritrovare nella propria vita di tutti i giorni, nella propria quotidianità. Ecco la forza, la bellezza del simbolo. Secondo me, farebbe bene anche la Chiesa di oggi a riscoprire in ogni predica, a riscoprire proprio questa forza del simbolo, a ritrovare la freschezza, la bellezza del Vangelo che ci parla non attraverso dogmi, attraverso definizioni, ma attraverso racconti che sono dei simboli, simboli che io posso sentire avere un valore per me oggi e significare per me un valore che è diverso da quello che sente Aldo, da quello che sente Flora, da quello che sente Gilberto, da quello che sente ciascuno di voi. Ciascuno di noi può leggere queste parabole, questi racconti simbolici, mettendoci dentro tutta la propria esperienza, la propria vita, l'esperienza che abbiamo fatto e che facciamo del male, della negatività, l'esperienza che facciamo della folla, l'esperienza che facciamo della derisione, non è possibile, eccetera, eccetera. L'esperienza della difficoltà di uscire, l'esperienza della difficoltà di professare la propria fede, insomma, tutte le esperienze della nostra vita in cui abbiamo cercato di seguire il Signore, nonostante le difficoltà che inevitabilmente si incontrano in questo cammino. Io avrei finito. Adesso, se vogliamo passare qualche altro minuto, parlate voi, fate le persone serie se vi riesce.
Io avrei una domanda che non so
Prego,
se
Gloria.
è seria. I tre personaggi, l'indemoniato, la donna che scavalca la folla per toccare Gesù e la ragazza che è morta e il padre va a cercare Gesù. Possiamo leggere qualche cosa di altro in tre personaggi così diversi nella ricerca di staccarsi dal peccato? O è soltanto tre casi così diversi per mostrare che nella diversità della vita del peccato possiamo scegliere di lasciare e cercare il battesimo e cercare la nuova vita?
Beh, tre personaggi che sono personaggi molto diversi. Cioè, il primo personaggio, il primo personaggio è un personaggio in cui all'inizio si descrive come posso rileggere, costui aveva la sua dimora tra le tombe, nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene. E aveva spezzato le catene, spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Qui possiamo leggere tutta la violenza di questo mondo. Quindi qui abbiamo un personaggio che non è come la ragazza, la donna che perde sangue o la ragazza. La ragazza di 12 anni che è morta. Qui abbiamo un tentativo di descrivere qual è quel mondo che dobbiamo lasciare, quindi un simbolo di un certo tipo. Quanto noi abbiamo fatto, noi siamo stati tutti battezzati da bambini e quindi abbiamo combattuto chi più chi meno contro il male dentro di noi. Qui ci dà una dimostrazione, ci dà una descrizione simbolica di un mondo immerso, di un uomo immerso nella violenza e nel male. Quanto io ho partecipato, io ho avuto una vita in cui non sono stato mai un mafioso, non ho mai ucciso nessuno, non ho mai fatto violenza. Quindi il mio male si ritrova in un altro modo rispetto alla descrizione di questo signore. E poi tutto il primo episodio, come dicevo, è incentrato sui maiali, perché questo è il punto dei maiali. Il secondo episodio invece è tutto incentrato sulla folla, sul bisogno di superare questa folla. Quindi ognuno di questi tre quadri che Marco ci presenta in questo capitolo descrive situazioni diverse in cui ciascuno può ritrovare qualche cosa, chi più, chi meno, della propria vita o della vita del mondo in cui viviamo. Perché anche oggi la violenza non è che siccome non ci sono più gli schiavi o non c'è più il circo dove si va a vedere spettacoli di morte, la violenza, la fame, l'ingiustizia siano finite. Ce ne sono ancora. E essere cristiani significa costantemente cercare di andare al di là di tutto questo. È quello che questo Papa, che ha tanti meriti per fortuna, ci ripete quasi ogni giorno. Bisogna andare al di là di questa violenza, bisogna rispettare l'uomo, bisogna rispettare il creato, la natura, ma soprattutto rispettare l'uomo e soprattutto l'uomo sofferenza, l'uomo abbandonato, l'uomo solo, l'uomo che tribola, perché questo uomo, questa umanità è vittima anche oggi della violenza, è vittima anche oggi del male. Quindi riuscire ad andare al di là non è cosa semplice nemmeno per noi. Ho risposto, Gloria?
Sì, perfetto. Voglio dire, alla fine vuol dire che di questi tre episodi è quasi più la situazione descrittiva che non i tre personaggi che dovremmo leggere.
Sì, certo. Sono simboli. Ogni personaggio ci parla di qualche cosa, ogni personaggio ci parla di noi, della nostra situazione, del nostro rapporto con Gesù, con la vita, del senso del nostro scegliere di essere cristiani. Ciascuno ci parla, ciascuno di questi tre personaggi ci parla di un aspetto diverso. Il racconto dell'indemoniato ci parla di quella scelta quotidiana che dobbiamo fare di preferire l'uomo sano ai maiali. Guardate, i maiali possono essere una cosa molto semplice, la pigrizia. A me capita, io uno dei peccati che ho sempre confessato quando mi confessavo era la pigrizia. Allora, c'è un amico che ha bisogno, gli farebbe piacere se tu andassi a trovarle, magari perché si trova in un momento di difficoltà, e che tu dici: ma chi me lo fa fare? Sto qui, mi leggo un bel libro, mi guardo un bel film. Ho preferito i maiali all'uomo sano. Vedete, i maiali possono essere delle cose molto banali, ma che mi impediscono di fare qualche cosa che porti piacere e vita e attenzione a una persona che ne ha bisogno. Quindi questo, ecco perché dicevo la forza del simbolo, perché un mafioso ritrova in questa parola, in questo racconto dell'indemoniato, tutta la violenza del mondo in cui vive. Io, nel mio mondo completamente diverso, ritrovo la mia pigrizia, ritrovo il fatto che anch'io mi trovo nella condizione certe volte di non rispettare l'uomo, di preferire i miei maialini. Non saranno maiali grossi, non preferisco di arricchirmi, i soldi, per fortuna non me ne è sempre fregato quasi niente, ma Però di stare in pace, di non rompermi le scatole, di non andare a trovare le persone, di dire, ma chi mo fa fa? Sto tanto bene qua, ma devo andare a Roma a trovare mia sorella, chi mo fa? Vabbè,
Quella è tosta.
la pigrizia, sono sì maiali.
Osso,
Prego.
volevo chiedere, sarebbe interessante sapere i primi cristiani come mettevano questo discorso dei diavoli, dell'inferno, che poi nei secoli successivi se ne sono stati fatti anche molti bei dipinti, quadri, eccetera. E la Chiesa gli ha dato abbastanza risalto. Ma i primi cristiani come si ponevano? Cioè, quando si battezzavano in età adulta, pure loro dicevano rinunci a Satana, tutte queste formulette,
Certo.
oppure era un discorso diverso.
No, no, no. C'era, a quel tempo era molto più presente di oggi il discorso diabolico. Erano presente la convinzione che quasi tutti i mali, quasi tutte le malattie fossero causate dal diavolo. Era presente l'idea che il diavolo potesse possessarsi di una persona, cioè ci potessero essere degli indemoniati. La bellezza che riesce a fare è quello di portarci al di là di questa idea del diavolo, di farci vedere anche il diavolo come simbolo del male. Loro al diavolo ci credevano, ma ci hanno creduto i cristiani di tutti i tempi. Alcuni mettono poi l'accento su questi aspetti strani della religione, cioè ci sono sempre stati, oggi poco, ma un tempo gli esorcisti ce n'erano, dovunque ti giri c'era un esorcista. Io quando sono andato a trovare il mio amico in Brasile, c'era sul giornale l'avviso: il giorno tale, alla talora, si cacciano diavoli. Il mio amico mi ha detto: io non ti posso accompagnare perché do scandalo, ma se trovo qualcuno che ti può accompagnare, ti ci mando perché sono esperienze interessanti. Cioè, tutti i giorni c'è, magari a pagamento, qualcuno che caccia diavoli. E così c'è stato in tutta la storia. Abbiamo avuto noi il padre a morte, ancora ci sta. Un tempo era comune. Io non so se adesso si faccia ancora, no, credo di no, anzi penso di essere abbastanza sicuro che non si faccia più. Ma io sono stato ordinato esorcista. Cioè, mi hanno detto: tu puoi cacciare i diavoli, però non lo puoi fare. Sei ordinato esorcista, ma non lo puoi fare. Ora, oggi noi a queste cose, alla possessione diabolica, non ci crede quasi più nessuno, nemmeno il Papa. Al diavolo il Papa invece crede molto, secondo me, quando era appena nominato Papa, ne parlava un giorno sì e l'altro pure, adesso lo fa di meno. Però per lui il diavolo è una vera entità spirituale che spinge l'uomo al male. Io non posso più dire noi, io preferisco parlare di folla, di mentalità, di tante cose. Sì, il male non è che viene solo da dentro di me, non sono io cattivo, c'è anche, ci sono delle spinte che mi portano al male, ma queste saggiamente Marco lo chiamerebbe folla, cioè c'è tutta questa mentalità che è lontana, che mi allontana da Cristo, che mi spinge a fare il male. Quindi, se volete, siete liberissimi, ma io non devo darvi io certamente la libertà di credere al male, al diavolo. Ma se non ci credete, non è che avete perso la fede. Il diavolo, cioè il male, potete non credere al diavolo. Se non credete che c'è nel mondo del male, beh, vivete in un altro pianeta, avete perso la fede, perché c'è tanto male che è inaccettabile. Non solo, ma noi abbiamo intorno a noi tante pulsioni che ci spingono al male, che ci spingono a disinteressarci del prossimo, a chiuderci noi stessi, a diventare aggressivi. Oggi siamo in un mondo complicato. Ieri parlavo, a proposito della parabola dei talenti, della paura. C'è in questo periodo in cui abbiamo tanta paura, e qualcuno sforza di metterci paura dentro, la paura è una spinta alla negatività, alla chiusura, al non aprirci agli altri, a non condividere la vita, a non fare del bene. Ecco, tutto questo sarebbe bene chiamare diavolo, perché diventa una cosa più concreta, se no questo diavolo diventa una cosa astratta a cui non possiamo dare nome e cognome, con cui non possiamo fare i conti, perché chi può fare i conti con il diavolo? È un'entità che non sappiamo chi sia. Ma invece quando comincio a parlare di questo giornale che mi mette paura, di questa trasmissione televisiva che mi spinge a chiudermi o che mi spinge a guardare negli immigrati il pericolo vero, quelli che portano il Covid in Italia, quelli che ci fanno precipitare nella miseria, è allora lì che c'è il diavolo. Non so se riesco a spiegarmi.
Sì. Yes.
Bene, tutti dicono di sì, mi rallegro di ciò.
Posso?
Prego.
Volevo accennare un pensiero ancora sulla storia delle emorroisse. Cioè, il letto, come hai detto tu, effettivamente prende finalmente forza quella parola, quella frase che Gesù poi userà in tanti altri miracoli, cioè va, la tua fede ti ha salvato, nel senso che sei tu che hai voluto uscire dalla tua condizione e quindi non è tanto la tua fede nel mio potere curativo, salvitifico, è la fede in quello che ti dico, è la fede in me, è questo passo che tu vuoi fare per appunto a questo punto essere battezzato. E lei in quanto tale, visto che nel giudizio corrente era appunto impura, rappresenta evidentemente la voglia di uscire dalla mancanza di purezza, purezza non necessariamente di corpo, purezza in genere, quindi anche purezza spirituale, e in questo senso va oltre, cioè supera la folla.
Ma lì si sottolinea anche il coraggio di questa donna di professare la fede,
sì.
Dire, ripeto la parola greca che è molto forte, ma per voi magari non lo è, fatevela diventare forte, pasen ten aletheian, tutta la verità. Cioè è veramente colei che dice ho scelto, scelgo te, voglio venire con te, esco da questa folla per professare la mia fede, credo in te, voglio camminare, voglio cominciare un cammino con te perché credo di te, mi fido di te. Questa è questa donna che deve uscire dalla folla, deve uscire dalla sua impurità e secondo me, secondo il Vangelo, deve soprattutto uscire, deve anche uscire da quella mentalità che la fa ritenere impura, certo, perché perde sangue,
certo,
e che gli impedisce... E non solo la fa ritenere impura, ma rende impuri gli altri. Deve superare questa mentalità. Anche qui vale il discorso che avevamo letto. Non si può mettere il vino nuovo in otri vecchi. Bisogna cambiare mentalità. La malattia non rende impuri, non fa infettare gli altri. La malattia va combattuta e basta. Ecco, superare la mentalità, le leggi dell'impurità, superare addirittura la legge che ti proibisce di toccare una persona. Tu stai facendo, oggi lo chiameremo una specie di sacrilegio, stai rendendo impura un'altra persona. Questo la legge te lo proibisce. Ecco, superare anche questa legge, c'è secondo me anche questo in questo racconto della donna che ha perdite di sangue.
Ancora una cosa. Proprio in questo episodio delle Morissa ci sono le figure dei medici. Sì. Che la curano e che fanno più male che bene. Ma questi potrebbero rappresentare i predicatori di false ideologie o qualcosa che svia dalla retta via e dalla ricerca corretta dell'uscire dal peccato?
Credo, a me sembra, tutto può essere, a me sembra di no. Credo che non dobbiamo fare troppe arzigogoli su quello che può essere, cioè trovare simboli dappertutto. Qui si tratta di un giudizio piuttosto severo sui medici. A quel tempo ne avevano ben donde, perché era difficile trovare dei medici. C'è però forse qualche cosa di più. C'è che questa aveva... sì, forse è quello che stava dicendo lei, forse io non ho fatto bene, forse c'è il fatto che questa aveva avuto tanti maestri, aveva cercato tante persone per liberarsi dai suoi limiti, dalle sue impurità e non aveva trovato nessuno. Quindi non soltanto i medici, ma forse i medici si può allargare a tutti quelli che lei aveva cercato per diventare una persona nuova, per non morire, per vivere. Quindi si può, è legittimo andare, non so se questo c'è qui, però secondo me è legittimo, anche perché i simboli sono tali per cui noi possiamo anche arricchirli. E questa è la bellezza del simbolo, e questa è la bellezza del Vangelo, soprattutto del Vangelo di Marco. Io, come spero di mostrarvi, sono innamorato del Vangelo di Marco proprio perché ogni volta che lo leggi scopri che puoi leggere il simbolo in modo ancora nuovo, in un modo che ti dà ancora qualche cosa d'altro.
Ecco, ti posso fare solo un accenno?
Se non c'è...
Ti volevo fare un accenno sulla tristezza che un po' mi mette il fatto che la folla alla fine non può essere mai salvata, cioè è l'individuo che può convertirsi, che può essere salvato, l'insieme non ci riusciva neanche lui a salvarli.
No. Ma lui si è sempre rivolto al singolo, alla singola persona. E donna deve uscire dalla folla, come il paralitico deve superare la folla. La folla rimane folla, rimane mentalità comune. Qui bisogna non essere folla, avere il coraggio di essere se stessi, di prendersi le responsabilità delle proprie scelte. Questo, secondo me, è alla base del Vangelo. Finché uno vuole rimanere folla, non si prende la responsabilità di essere se stesso. E quindi non sei libero, rimani sempre, come posso dire, un numero in mezzo alla folla. Per essere credenti, ma direi di più, per essere uomini, bisogna essere se stessi, bisogna pensare con la propria testa, cercare di pensare con la propria testa, bisogna scegliere con la propria testa, bisogna sentirsi individui unici ed irripetibili, che scelgono, certo poi scelgono anche di vivere in comunione con gli altri, di condividere con gli altri la vita, ma di questo il prossimo capitolo ci darà ampio modo di riflettere.
Ci chiamo dopo.
Allora, possiamo chiedere?
C'era ancora un ultimo pensiero. Cioè, in effetti, questa capacità di leggere come simboli racconti come questo è fondamentale, perché, mi scusi, continuano a disturbarmi. E questo stesso episodio del Morois, letto in maniera letterale, in fondo, come anche un po' quello di Paralitico e così via, cioè si è prestato anche a tutta la pratica della santonaggine in genere, cioè voglio dire, perché in fondo dire che i medici non erano in grado di curarla e che un santone, no, l'ha salvata, è un po' la strada dei vari, faccio il nome, Padre Pio o Dio solo sa che cosa, cioè voglio dire, no? E questa immagine salvifica dalla malattia che mischia fede e condizione oggettiva. La stessa, e con questo poi chiudo, che in questi, non solo in questi giorni, ma comunque in tutto questo periodo del virus, ogni tanto mi perseguita con inviti a Padre Nostri collettivi, a rosari, a cose del genere, con l'insistenza sul fatto che la potenza della fede è tale che può la preghiera, la frequentazione dei sacramenti e così via, è quella che può salvarci dalla pandemia. Cioè, tutto questo veramente...
Di questo non ci libereremo facilmente, anche perché qui bisogna avere rispetto, me l'hanno detto tante volte, per chi si sente debole, per chi mi hanno detto tante volte non puoi togliere le maniglie a cui qualcuno può volersi aggrappare. Rispetto per il piccolo, rispetto per il debole, rispetto per chi pensa che possa trovare nella Madonna, nei santi, eccetera. Questo, il rispetto per il piccolo va bene. Chi ha autorità nella Chiesa non dovrebbe, chi dovrebbe pensare all'interno della comunità cristiana dovrebbe avere tenerezza verso queste persone, ma insistere sempre che la strada per combattere parliamo adesso del virus, non è quella dei rosari, delle preghiere, delle novene, del ricorrere alla Madonna che scioglie i nodi, ma quello di essere attenti, di prendere tutte le precauzioni che si devono prendere, di sostenere i medici che se ne occupano, di favorire tutto quello che di spendere i soldi che servono perché ci siano ospedali efficienti, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il rischio della spostare la possibilità di salvezza sulla preghiera, sulle novene, sulle devozioni, rischia di sviare sia dalla responsabilità personale di attenzione e di protezione, e sia dal contributo alla medicina. Per fortuna oggi le cose sono molto migliorate, però oggi forse chi fa queste cose è più colpevole di un tempo, perché un tempo mio nonno non aveva nessuno degli strumenti moderni, e parlo di mio nonno, per poter combattere la malattia. Quando c'era la spagnola, l'unica era andare in chiesa, fare penitenza, e magari, secondo le tradizioni antiche, purtroppo ancora in parte presenti, quella di flagellarsi, di fare digiuni, di fare penitenza, perché pensava che la penitenza fosse gradita a Dio e potesse salvarci. Aggiungere dolore a dolore, cioè dolore a flagellarsi, cioè il dolore della malattia a flagellarsi un po', è quanto di più cretino ci possa essere sulla faccia della terra, ma è quello che molti cristiani gli hanno fatto pensare per troppo tempo. Chiudiamo qui.
Sì,
alla prossima volta.
Alla prossima volta. Ciao.
Grazie. Ciao. Buona settimana a tutti.
Buona settimana.
Ciao. Ciao a tutti. Grazie.
Terminiamo la riunione.